Didattico deve essere pornografico. E guai chi si vende le figure. Allora, c'è qualche domanda? Nessuno ha niente da dire? Ok, allora, quello che faremo oggi è la prossima lezione e apparentemente la parte più ostica del corso. Dico apparentemente perché in realtà è la parte più logica e strutturata, cioè la parte nella quale i meccanismi sono più chiari e quindi capisci i meccanismi, si procede e poi si impara in maniera molto più semplice. Tant'è vero che poi alla prova dei fatti, interrogati su questa parte, gli studenti di solito rispondono molto bene. Allora, quello di cui ci occuperemo nelle nostre due lezioni è come i neuroni generano i segnali elettrici che costituiscono il substrato in cui scrivono l'informazione che trasmettono, elaborano, eccetera, E nella prossima lezione ci occuperemo di come questi segnali si muovono lungo il membrana. Allora, quello che abbiamo detto nel giorno passato, ieri in particolare, è che il neurone è un segnalatore, cioè una cellula che riceve e lavora con queste informazioni, e che queste informazioni viaggiano sotto forma di segnali elettrici. Quindi la prima domanda è: qual è la natura di questi segnali elettrici? Allora, apparentemente i processi nervosi, dendriti, l'assone, eccetera, potrebbero comportarsi come un normale filo elettrico, nel senso che sono costituiti da un'anima, che è il citoplasma, che è fatta di una soluzione che contiene di ioni, e quindi è un conduttore elettrico, come può essere il rame di un filo elettrico, circondata da una struttura che, essendo apolare, è isolante, la membrana. La membrana, sapete che ha un interno che è fosfolipidico apolare, quindi isolante. Il problema è che sia la zona che i dendriti non sono dei buoni cavi elettrici, per tre ragioni fondamentali. E per capire queste ragioni utilizzeremo un paragone che è più facilmente intuibile che non la corrente elettrica. Cioè, il movimento della corrente elettrica lungo un filo elettrico, lungo un cavo, segue, grosso modo, le stesse regole, le stesse modalità del movimento dell'acqua lungo un tubo. L'acqua è spinta da una differenza di pressione che sta ai due capi del tubo, e va da dove c'è più pressione a dove c'è meno pressione, mentre la corrente è spinta da una differenza di potenziale, da differenza di carica elettrica. E le cariche positive vanno verso il polo negativo e quelle negative verso il polo positivo. Ok? Se c'è qualcosa che non capite, fermatemi, mi raccomando. Allora, la prima ragione per cui un assone non è un buon conduttore è che il rapporto fra la lunghezza e il diametro è sfavorevole, cioè l'assone è molto lungo e stretto. Allora, voi capite che la conduzione dell'acqua lungo un tubo è tanto maggiore quanto il vostro tubo è corto e grosso. Un grosso tubo corto porterà tanta acqua, un tubo lungo e sottile ne porterà molta meno. Chiaro? Quindi l'assone è un tubo lungo e sottile e conduce poche cariche elettriche. Non solo, ma il nostro tubo è anche pieno di buchi. La membrana dell'assone contiene, vedremo fra un momento, canali ionici. I canali ionici sono dei buchi nella membrana. Quindi, il secondo difetto fondamentale è che, essendo bucata la parete, le cariche elettriche, così come l'acqua, tenderebbero ad uscire di là e perdersi. E quindi quello che avete a un capo è molto più di quello che avete all'altro. Cioè si perde una gran parte di questa corrente. Perché la membrana ha in realtà un potere isolante limitato, non è un isolante perfetto, proprio perché ha questi buchi. La terza ragione è che il nostro assone si comporta, rispetto alla corrente elettrica, come un tubo che avesse delle pareti molto elastiche. Un palloncino, per esempio. Un tubo con le pareti così elastiche cosa fa? Tende a gonfiarsi. Quando voi ci soffiate, ci spingete l'acqua dentro, l'acqua tende a espanderlo e non a passare dall'altra parte, che è quello che voi volete. La stessa cosa succede nella zona. Le cariche tendono ad accumularsi sotto la membrana e quindi perdete una parte delle cariche lungo il percorso. Tutto questo che effetto ha? L'effetto che se l'assone funzionasse così, il segnale che parte dal corpo cellulare, la forma di emergenza, arriva in fondo distorto, cioè la quantità di cariche elettriche che parte all'inizio non è la stessa che arriva al fine. E come abbiamo detto ieri, però, la conduzione di questo segnale deve essere fedele, cioè non deve essere più distorta. Quindi, l'assone non funziona in questo modo, ma la natura ha trovato una soluzione alternativa, ed è cioè quella di creare una differenza di potenziale lungo la membrana. Adesso fra un momento capirete cosa questo significa. E di utilizzare questa differenza di potenziale per generare una serie di variazioni di questa differenza, di segnali, che possano essere poi condotti in tempo la membrana. Quindi i segnali elettrici che produzione non viaggiano dentro la membrana, viaggiano sulla sua superficie, intorno alla membrana. Allora, vediamo come si può generare effettivamente un potenziale di membrana. Allora, questo è un esempio molto semplice in cui noi possiamo introdurre questo concetto utilizzando le leggi della diffusione che abbiamo studiato ieri. Allora, abbiamo una vaschetta separata in due compartimenti da una membrana. Ok? Nella parte sinistra di questa vaschetta abbiamo messo una soluzione di acqua che contiene cloruro di sodio. Ioni cloro negativi, ioni sodio positivi. Nel compartimento di destra abbiamo invece messo cloruro di potassio, un altro sale. Ioni cloro negativi, ioni potassio positivi. Allora, diciamo due cose: che come abbiamo detto ieri per i gradienti che tendono all'equilibrio, i gradienti di concentrazione, anche i gradienti elettrici tendono all'equilibrio, anche nelle soluzioni si tende all'equilibrio di carica, cioè la situazione più stabile, più tranquilla è quella in cui il numero di cariche positive è esattamente uguale al numero di cariche negative. In questo caso però noi abbiamo effettivamente da questo lato 10 cariche positive e 10 cariche negative, e da questo 10 cariche positive e 10 cariche negative. Ora, il punto sta che la membrana che separa i due compartimenti in realtà possiede una serie di buchi che permettono di far passare gli ioni sodio, i buchi rossi, o gli ioni potassio, i buchi verdi, mentre è completamente impermeabile per gli ioni azzurri, quelli negativi. Quindi, gli ioni azzurri negativi non possono passare da un lato o dall'altro, e comunque non lo farebbero, in ogni caso, perché i gradienti di concentrazione per gli ioni cloro, se volete, sono esattamente identici, è zero, cioè 10 da una parte e 10 dall'altra. Okay? Quindi di questi non ci occupiamo più, ci occupiamo di quelli rossi e di quelli verdi. Allora, quelli rossi e quelli verdi si trovano in una situazione di apparente conflitto, nel senso che ci sono 10 rossi a sinistra e nessuno a destra, viceversa ci sono 10 verdi a destra e nessuno a sinistra. Quindi, sia per gli ioni rossi che per gli ioni verdi c'è una forte spinta a passare dal lato della membrana. Il gradiente di concentrazione è molto forte. Chiaro? Esattamente quello che abbiamo visto ieri. e di fatti attraversano. Il problema però è che nella nostra membrana ci sono tre buchi verdi e un solo buco rosso, il che significa che potranno passare ma non con la stessa velocità. È chiaro? Nel tempo in cui uno ione rosso attraverserà la membrana, tre ioni verdi potranno attraversarla, perché ci sono tre porte. Chiaro?
No, ma lì le cariche sono si compensano.
Al momento sì, ma se lei guarda quello che succede qua sotto, che è un momento dopo.
Quindi ha detto la stabilità si raggiunge.
Aspetta. Un momento. Qui le cariche sono perfettamente compensate. Ma il gradiente di concentrazione spinge i verdi a passare a sinistra e i rossi a passare a destra. Però, mentre tre verdi possono passare contemporaneamente, può passare un solo rosso. Ok? Allora, che cosa succede in questo momento? In questo momento intermedio succede che da questo lato ci sono 9 rossi più 3 verdi, 12, mentre da questo lato ci sono 7 verdi più un rosso, 8, contro 10 negativi da un lato e dall'altro. Quindi quello che si è creato in questo momento è che in realtà tra i due compartimenti c'è uno squilibrio di carica, cioè una differenza di potenziale, un gradiente elettrico. Perché? Perché a destra, a sinistra ci sono cariche positive in maggioranza, 12 contro 8, 2 contro 10, mentre a destra ci sono cariche negative in maggioranza, 10 contro 8. Chiaro? Naturalmente questa situazione non è stabile, perché? Perché i due gradienti di concentrazione continueranno a spingere i due ioni e alla fine si tornerà a una situazione di totale equilibrio, in cui ci sono 10 cariche negative da ogni lato e 10 cariche positive, ma adesso le cariche positive sono formate da 5 ioni verdi e 5 ioni rossi. Chiaro? Che cosa ci dice questo? Ci dice che semplicemente giocando sui gradienti di concentrazione noi possiamo generare un potenziale elettrico, una differenza di carica ai due lati della membrana. Ci siamo? Ok, allora vediamo come effettivamente questo si genera. Allora, punto primo. Andiamo a vedere qual è la fenomenologia, cosa succede quando noi andiamo a registrare la differenza di potenziale ai due lati della membrana. Allora, per fare questo noi abbiamo semplicemente un sistema che parte da due elettrodi e da un aggeggio che si chiama voltmetro che misura le differenze di potenziale. I nostri due elettrodi sono la pallina e la freccia, e questo è il nostro neurone. Quando i due elettrodi sono tutti e due fuori dal neurone, nello spazio extracellulare, non registriamo nessuna differenza di potenziale, il valore del voltmetro è zero. Perché? Perché siamo all'interno di una soluzione che è in equilibrio. Tante cariche positive, quante cariche negative. Ma non appena noi mettiamo uno dei due elettrodi dentro e l'altro resta fuori, ecco che troviamo una differenza di potenziale di meno 70 mV, che chiameremo potenziale di riposo. Vuol dire che ci sono una certa quantità di cariche negative, pari a 70 mV, più concentrate dentro la cellula che fuori. Notate bene che la differenza di potenziale è una faccenda relativa. Dire che ci sono 70 mV di cariche negative dentro è la stessa cosa che dire che ci sono 70 mV di cariche positive fuori. È semplicemente la differenza che c'è sui due lati. Questo vuol dire però che non c'è un equilibrio di carica tra i due lati. C'è uno squilibrio. Ci sono più cariche negative dentro e meno fuori. Chiaro? Adesso vedremo come si genera questo. Allora, se poi accettiamo un po' di tempo, andiamo a vedere come questo si modifica, vediamo che il potenziale di riposo può andare incontro a delle oscillazioni di pochi millivolt, poche decine di millivolt, e che possono andare in due direzioni. Possono andare in direzioni ancora più negative di meno 70, cioè del potenziale di riposo, e queste le chiamiamo iperpolarizzazioni. Oppure possono andare in senso inverso, cioè spostarsi verso lo zero, per esempio meno 60 millivolt, e queste le chiamiamo depolarizzazioni. Millivolt.
Come si chiama
il voltmetro?
È un misuratore di potenziale. Ok? Quindi, tutte le volte che il potenziale si sposta a un valore più negativo di meno 70, abbiamo una iperpolarizzazione. Tutte le volte che il potenziale si sposta a un valore meno negativo di meno 70, abbiamo una depolarizzazione. E poi, una frequenza che varierà da caso a caso, abbiamo questo fenomeno particolare, cioè in un tempo molto breve, un millesimo di secondo, il potenziale di membrana passa da meno 60 millivolt a più 30 e poi ritorna rapidamente a meno 70 millivolt. Questo fenomeno si chiama potenziale d'azione. Vedremo anche oggi come il potenziale d'azione è un fenomeno nel quale il potenziale di membrana passa da meno 70 millivolt a più 30 e poi immediatamente ritorna a meno 70 millivolt, il tutto in un millesimo di secondo circa. È chiaro? Per adesso abbiamo solo descritto quello che vediamo. Adesso cerchiamo di capire come tutto questo funziona. Allora, voglio solo ricordare una serie di concetti, di definizioni che in realtà abbiamo già dato. Il primo è il concetto di equilibrio elettrico delle soluzioni, cioè il numero di cariche positive e negative tende ad essere pari. Il secondo è il concetto di permeabilità selettiva delle membrane. Come abbiamo visto prima, abbiamo diverse specie di ioni e vedremo come la membrana è permeabile in maniera diversa per le diverse specie di ioni. E questo ha un'importanza fondamentale. E poi abbiamo gradienti di concentrazione, cioè differenze di concentrazione delle sostanze, in particolare degli ioni in questo caso, sui due lati della membrana, e gradienti elettrici, cioè differenze di carica ai due lati della membrana. Ok? Allora, se arrivo là passiamo alla prossima. Devo comprare un telecomando. Dunque, guardate solo la parte alta di questa figura, questo non importa. Allora, questi numeri non hanno nessuna importanza, nessuno ve li chiederà mai. Questi numeri sono semplicemente per farvi capire come sono distribuite le specie di ioni importanti per generare questo tipo di ioni. Allora, abbiamo quattro categorie di ioni, due positivi e due negativi. Gli ioni positivi sono il sodio e il potassio, quelli rossi e quelli verdi. Gli ioni negativi sono il cloro, quelli viola, e poi questa ameno, che sono le cariche negative che si trovano sulla superficie delle proteine. Perché sulla superficie delle proteine ci sia un eccesso di cariche negative adesso non ha importanza, lo prendete semplicemente come verità rivelata, non credo che questo vi costi nessun sacrificio di tipo razionale. Allora, cominciamo a considerare una cosa. Questa è la composizione ionica dello spazio extracellulare, questa è la composizione ionica all'interno della cellula. E vedete che ci sono, c'è la stessa quantità, 120 millimoli, ma non ha importanza questo, di ioni positivi, di ioni negativi, sia dentro che fuori. Sia dentro che fuori ci sono 120 millimoli di sodio più potassio e 120 millimoli di cloro più ionico più proteici. Sia dentro che fuori. Però la differenza tra dentro e fuori è che il contributo relativo di sodio e potassio, cloro e proteine, è diverso. All'interno abbiamo per gli ioni positivi 90 ioni potassio e 30 ioni sodio. E per gli ioni negativi abbiamo 4 ioni cloro e 116 proteine. Le proteine sono molto concentrate dentro la cellula. All'esterno invece abbiamo 117 ioni sodio e 3 ioni potassio, 120 ioni cloro e 0 proteine. In realtà non è proprio zero, ma è quasi zero, però non è importante. Allora, in realtà, per il nostro ragionamento successivo, gli ioni negativi, cloro e proteine, non hanno importanza, perché è come se non potessero passare la membrana. In realtà, le proteine effettivamente non la passano, gli ioni cloro sì, ma per il nostro ragionamento non importa. Quello che ci importa, su cui vorrei che vi concentraste, è il fatto che c'è una differenza di concentrazione sia per gli ioni sodio che per gli ioni potassio, che è però inversa. All'esterno ci sono tanti ioni sodio, mentre all'interno ci sono tanti ioni potassio. Chiaro? Quindi c'è stabilmente un gradiente di concentrazione che spinge il sodio a entrare e il potassio a uscire. È chiaro? C'è tanto sodio fuori e poco dentro, tanto potassio dentro e poco fuori. E lo stesso, diciamolo pure, c'è un gradiente di concentrazione che spinge il cloro a entrare. 120 verso 4. Ok? Ci siete tutti? No, ci siete tutti lì. Io no. Ok, allora, punto primo, chi crea questo gradiente di concentrazione? Chi crea questo differenziale? Beh, come ho detto ieri, i gradienti di concentrazione nei sistemi biologici li creano le pompe metaboliche. E infatti ci sono due pompe metaboliche, quelle che spendono ATP, una che spara il cloro fuori dalla cellula, creando e mantenendo questo gradiente di concentrazione, e l'altra, che è molto più famosa e che si chiama la pompa sodio-potassio, che scambia ioni sodio con ioni potassio, sempre con spesa di ATP, perché questo scambio, questo antiporto, è ioni sodio con ioni potassio. Quindi questo antiporto è in salita, tutte e due vanno contro il gradiente di concentrazione. È chiaro? Quindi, all'origine del potenziale di riposo, del potenziale di azione, c'è l'attività delle pompe metaboliche, che è quello che ci interessa soprattutto, della pompa di sodio e potassio, che genera il gradiente di concentrazione del sodio, più sodio fuori che dentro, e il gradiente di concentrazione del potassio, più potassio dentro che fuori. Chiaro? Siete? Notate bene, che è un errore che gli studenti fanno sovente, le pompe non generano il potenziale di riposo e il potenziale di azione, le pompe generano solo il gradiente di concentrazione.
Ma queste pompe creano il gradiente di concentrazione, ma non si potrebbe, cioè non si potrebbe arrivare a tutti invece di creare il gradiente di concentrazione?
No. Perché i sistemi viventi devono creare i gradienti di concentrazione, se no non esistono, non vivono, se non possono concentrare le due campi dentro. Cosa c'è? Si è scatenato un dibattito sulla pompa sodio potassio. Dite a me. La signorina sta scrivendo la mia biografia.
Ok, a posto, grazie.
Ci siete? Allora, le pompe non sono neurogeniche e comunque non creano il neurogenico, non c'entra niente, è l'essere. Non creano il potenziale di riposo. Il potenziale di riposo non è dovuto alla pompa. Ad essere precisi, la pompa con il potassio è debolmente elettrogenica perché scambia due ioni potassio per ogni tre ioni sodio. Questo non ha importanza, l'importanza è solo l'idea. Si è chiaro che le pompe metaboliche non sono la ragione, sono necessarie, ma non sono la ragione del potenziale di riposo. Il potenziale di riposo viene dopo, ha bisogno che ci siano i gradienti, ma si genera sulla base di un meccanismo diverso. Ok? Quindi, a riposo abbiamo all'interno della cellula tanto potassio, tante proteine, poco cloro e poco sodio. Viceversa all'esterno, come abbiamo detto prima, cioè dei gradini. Poi l'altra cosa importante però è che la permeabilità della membrana è diversa per il sodio e per il potassio. Cioè voglio dire che a condizioni di riposo, per ogni canale del sodio aperto, i canali ionici, abbiamo detto, sono proteine che fanno passare gli ioni. Adesso diciamo che ogni tipo di ione possiede la sua categoria di proteine specifiche. Sono canali per il sodio, canali per il potassio, canali per il cloro, canali per il calcio, eccetera, eccetera. Ok? A riposo, per ogni canale del sodio aperto, ci sono 30 canali per il potassio. Quindi a riposo la permeabilità della membrana per gli ioni potassio è 30 volte superiore alla permeabilità del sodio. A riposo, per ogni canale per il sodio, ogni porta rossa aperta, ce ne sono non 3, ma 30 verdi. Chiaro? Ci siamo o non ci siamo?
No.
No, cosa?
Non può ripetere. 30
rossi e 30 sodio. No. Un sodio e 30 canali del potassio. Un buco aperto per il sodio, per ogni 30 buchi aperti per il potassio. Dove sta la difficoltà? Signore Ciliato? Va bene? Sì. Avete un po' preoccupato?
No,
preoccupato. Ho capito, chiedo scusa. Va bene, ci siamo? Allora, cerchiamo di capire che cosa succede e come si arriva al potenziale di riposo. Stiamo andando ben oltre. Allora, questa è la nostra situazione di partenza. Però proviamo a immaginare che la nostra cellula, che è nelle condizioni prima, proteine dentro, cloro fuori, tanto potassio dentro, tanto sodio fuori, sia in realtà permeabile solo al potassio. Ok? Se la nostra cellula è questa qua e ha solo aperti i canali per il potassio, quindi è completamente permeabile agli altri tre, cloro, proteine e sodio. Allora, che cosa succede? Succede che al momento iniziale il potassio viene spinto verso l'esterno. Perché viene spinto verso l'esterno? Perché si interagisce? Certo, per il gradiente di concentrazione. Il gradiente di concentrazione spinge il potassio ad uscire. Chiaro? Solo quelli di potassio, solo quelli verdi, non ci sono quelli. Ok? Però, mentre il potassio esce, che cosa succede? Succede quello che abbiamo visto prima, quando abbiamo visto il potenziale di diffusione. E cioè che per ogni carica positiva che esce, si crea uno squilibrio di carica all'interno, no? Se prima, se all'inizio sono 120 e 120, se esce un potassio diventano 119 contro 120. Quindi le cariche negative sono in maggioranza all'interno e contemporaneamente le positive sono in maggioranza all'esterno. Chiaro? Quindi mano a mano che il potassio esce, si crea una differenza di carica. Cioè si accumulano cariche negative all'interno e cariche positive all'esterno. Chiaro? Vi siete tutti? Bene. Che cosa succede però? Succede che gli ioni potassio sono degli ioni positivi. E gli ioni positivi sono attratti da che cosa? Dalle cariche negative, dagli ioni negativi. Perché? Perché si tende all'equilibrio di cariche. Quindi, mano a mano che il potassio esce, si genera una forza, un gradiente elettrico, una forza elettrica, una differenza di potenziale che in realtà tende a frenare l'uscita degli ioni potassio, contrasta l'uscita degli ioni potassio. Chiaro? Sì. Se all'interno si creano delle cariche, si crea uno squilibrio, un di più di cariche negative, questo tenderà ad attirare, a frenare l'uscita degli ioni potassio, a tenerli dentro. È chiaro? E questa forza sarà tanto maggiore quanti più ioni potassio sono usciti. Chiaro, quando ne è uscito uno solo sarà molto piccola, quando ne sono usciti 10 lo squilibrio sarà maggiore, sarà più forte, quando ne sono usciti 100 sarà ancora più forte. Questa forza è sì, perché loro vanno verso le cariche negative, verso il polo negativo di questa pila che si sta formando. Chiaro? Se ci sono più cariche negative all'interno, gli ioni potassio tendono a stare dentro. Questo frena l'uscita. Ok? Allora, queste due forze, il gradiente di concentrazione che spinge il potassio a uscire e il gradiente elettrico negativo all'interno che tende a far entrare il potassio o a frenare l'uscita, vanno in senso contrario e a un certo punto arriveranno a un valore di equilibrio. Cioè ci sarà un punto in cui la forza generata dal gradiente elettrico è esattamente uguale alla forza generata dal gradiente di concentrazione. Chiaro? Anche l'hanno detto, quella delle cariche negative in eccesso all'interno. O se volete delle cariche positive in eccesso all'esterno che respingono. Ok? Allora, in condizioni fisiologiche, cioè in condizioni normali per le nostre cellule, questo equilibrio si raggiunge quando la differenza di potenziale ai due lati della membrana è meno 90 millivolt. Quando la negatività all'interno è meno 90 millivolt rispetto all'esterno. Questo è il potenziale di equilibrio per il potassio. Chiaro? È quel valore di differenza di potenziale che eguaglia perfettamente il gradiente di concentrazione.
Per il potassio.
Per il potassio. Meno 90 millivolt. È chiaro? Raggiunto questo valore, il tutto è in equilibrio. Non c'è più nessun ione potassio che si muove in nessuna direzione. Perché il gradiente di concentrazione è perfettamente bilanciato al gradiente elettrico. Ok? Bene, adesso facciamo lo stesso, ma abbiamo una cellula che è permeabile solo agli ioni sodio. Allora, che cosa succede se la cellula è permeabile solo agli ioni sodio? Gli ioni sodio dove sono più concentrati? All'esterno. Quindi il gradiente di concentrazione spingerà gli ioni sodio a andare dentro la cellula. Ok? Come indica la freccia. Mano a mano che gli ioni sodio entrano, si crea uno squilibrio di cariche di nuovo, che però è il contrario di quello di prima. Gli ioni sodio entrano e sono positivi. E quindi avremo positività all'interno e negatività all'esterno. Chiaro? No? Perché no? Gli ioni sodio, quelli rossi, vanno dentro. Entrano perché li spinge il gradiente di concentrazione. Ce ne sono tanti fuori e pochi dentro. Entrando portano delle cariche positive. Abbiamo visto prima che ci sono all'interno 120 cariche positive e 120 negative, all'esterno 120 positive e 120 negative. Se si sposta solo lo ione sodio, all'esterno ci saranno 119 cariche positive e una negativa, quindi, 120 negative, e quindi avremo più cariche negative all'esterno, mentre all'interno saranno 121 contro 120, e quindi più cariche positive, e così via. Chiaro? Anche in questo caso la differenza di potenziale che si genera tende a frenare l'ingresso degli ioni sodio. Chiaro? La positività all'interno tende a respingere gli ioni sodio, mentre la negatività all'esterno tende ad attrarli all'esterno. E a un certo punto arriveremo a una situazione di equilibrio, una differenza di potenziale, uno squilibrio di carica, che è tanto forte quanto il gradiente di concentrazione per il sodio. E questo equilibrio si raggiunge quando il potenziale di membrana è a più 55 mV. Da controbilanciare il gradiente di concentrazione.
Quindi è un equilibrio di gradienti.
Sì, uno è un gradiente di concentrazione e uno è un gradiente elettrico.
Questi numeri non sono 55, sono dati da qualche punto.
Beh, dipendono da una serie di costanti moltiplicate il rapporto delle concentrazioni effettive del volume dell'acqua. Questa roba qui è il risultato della cosiddetta legge di Mechner. Non mi addentro nella biofisica questa roba, che è interessante. Sul vostro libro, peraltro, sul vostro libro sul Parvus c'è molto di più. Come? No, è evidente che questi valori sono i valori fisiologici che dipendono da che cosa? Dai gradienti di concentrazione fisiologica. Se cambiano i gradienti di concentrazione devono cambiare i valori. Chiaro? Ci siamo? Quindi abbiamo due potenziali di equilibrio. Se la cellula fosse permeabile solo al potassio, il potenziale di equilibrio è meno 90. Se è permeabile solo al sodio, il potenziale di equilibrio è più 55. In condizioni normali abbiamo detto che la nostra cellula è permeabile 30 volte più per il potassio che per il sodio. Cioè è permeabile per tutti e due, ma molto di più per uno che per l'altro.
Quell'equilibrio del gradiente elettrico.
Quello è il gradiente elettrico. Ok? Più 55 millivolt è la grandezza del gradiente elettrico. Sì. Ma non si esprime in millivolt il gradiente di concentrazione. La differenza è in millivolt. Allora, dicevo, questi due, il potenziale di membrana deve oscillare tra questi due massimi, cioè tra 70 e 55. Essendo 30 volte più permeabile al potassio del sodio, vuol dire che in condizioni di riposo il potenziale di membrana è molto più influenzato da quello che fa il sodio che non da quello che fa il potassio. Chiaro? Proprio perché il flusso di cariche positive portate dal potassio è 30 volte maggiore del sodio. Di conseguenza, il potenziale di riposo, cui voi trovate la membrana del vostro neurone quando non lavora, è molto più vicino al potenziale di equilibrio del potassio che a quello del sodio. E infatti è meno 70 millivolt, quello che abbiamo visto prima. È chiaro? Cioè la situazione normale della nostra cellula è molto simile a quella che abbiamo visto prima, della cellula che era permeabile solo al potassio. Ma non esattamente quella, perché un po' di permeabilità al sodio c'è. Quindi, se il sodio tenderebbe a portare il potenziale di membrana a più 55 e il potassio tenderebbe a portarlo a meno 90, i due meccanismi interagiscono e si fermano dove? Beh, dove? In un punto intermedio che dipende da quanto la membrana è permeabile per uno o per l'altro. e quindi in questo caso molto più vicino al potenziale di equilibrio del potassio, perché la membrana è più permeabile al potassio che assorbe, molto più permeabile al potassio. Chiaro? Quindi abbiamo visto come si genera il potenziale di riposo. Il potenziale di riposo meno 70 mV è dovuto all'interazione tra i gradienti di concentrazione e i gradienti elettrici di questi due ioni. Adesso andiamo un po' a perturbare questa cosa e a capire come da questa linea di partenza, da questo valore base, noi possiamo generare una serie di segnali. Allora, per fare questo dobbiamo stimolare il nostro neurone. Allora, utilizziamo adesso il termine stimolo in senso tecnico. E in senso tecnico il termine stimolo altro non è che una iniezione di cariche positive o negative all'interno del nostro neurone. In realtà però qualsiasi stimolo naturale, sia che venga dall'esterno o che venga da un altro neurone, fa esattamente questa cosa. Cioè la luce che arriva dal vostro fotorecettore della retina determina l'ingresso di cariche positive all'interno di questo fotorecettore. E così via, tutte le volte che un neurone comunica con un altro, di fatto inietta cariche all'interno. Ci siamo? Cariche positive o cariche negative. Allora, qualsiasi stimolo è determinato da tre variabili, da tre caratteristiche, che sono la polarità, l'intensità e la durata. La polarità dipende dall'effetto dello stimolo, se è depolarizzante o iperpolarizzante. Abbiamo visto che una depolarizzazione è uno spostamento del potenziale di riposo da meno 70 verso 0. Un'iperpolarizzazione è uno spostamento del potenziale di riposo da meno 70 verso valori più negativi, meno 80, meno 90, eccetera. Ok? Che c'è? Allora, tutte le volte che noi iniettiamo, mettiamo cariche positive dentro la cellula, dentro il neurone, noi diamo uno stimolo depolarizzante. Tutte le volte che iniettiamo cariche negative, diamo uno stimolo iperpolarizzante. Se diamo cariche positive, tenderemo a ridurre la differenza di potenziale tra i due lati della membrana. La differenza di potenziale è meno 70 mV. Se noi mettiamo delle cariche positive dentro, ridurremo questa differenza, quindi depolarizzeremo. Se noi mettiamo delle cariche negative, invece la aumentiamo, quindi iperpolarizziamo. Chiaro? Sì o no? Prima che si mangi tutta la matita. Se all'interno ci sono più cariche negative che positive, se noi mettiamo delle cariche positive, questa differenza tra le cariche negative e positive si ridurrà. Se viceversa mettiamo cariche negative, aumentiamo. Chiaro? Chiaro? Sì. Poi l'intensità dipende dalla forza, cioè quante, in questo caso, quante cariche mettiamo? Se ne mettiamo una, se ne mettiamo 10, se ne mettiamo 100, se ne mettiamo 1 milione. E poi la terza variabile è la durata, cioè per quanto tempo noi continuiamo a iniettare cariche. È chiaro? Allora, polarità può essere depolarizzante o iperpolarizzante. Quando iniettate cariche positive, depolarizza, cioè riduce il potenziale di membrana. Quando iniettate cariche negative, lo aumenta, lo rende più negativo. L'intensità è la quantità di cariche che iniettate e la durata è per quanto tempo lo fate. Ok? Siamo? Allora, proviamo ad applicare degli stimoli al nostro assone. Cominciamo con degli stimoli iperpolarizzati. Questo è il nostro assone, questo è il valore di potenziale di riposo e questi sono gli stimoli. Vedete che sono una serie di stimoli iperpolarizzanti, quindi mettiamo cariche negative, che aumentano, prima questo piccolino, poi un po' di più, un po' di più, un po' di più. E questo è quello che succede contemporaneamente nel nostro neurone. Per ogni stimolo depolarizzante e iperpolarizzante che diamo, abbiamo una proporzionale iperpolarizzazione della membrana. È chiaro? Questo è lo stimolo, queste sono le cariche che noi iniettiamo, questo è il potenziale di membrana come campo. Chiaro? Se noi iniettiamo poche cariche abbiamo una piccola iperpolarizzazione, se noi iniettiamo tante ne abbiamo una. È quello che abbiamo detto prima. Sì, certo. Ho detto, se inietto cariche negative il potenziale diventa più negativo. Chiaro? Se ne inietto una passerà da 70 a 70,000 meno 70,00 qualche cosa. Se ne inietto 500.000 passerà a meno 80, non importa. Più ne inietto, più la negatività aumenta. Ok? Ci siamo? Adesso invece facciamo la stessa cosa con una serie di stimoli depolarizzati, nell'altro senso, cioè iniettiamo cariche positive dentro la cellula. Allora, le prime due volte succede la stessa cosa. Abbiamo visto prima, cioè iniettiamo un po' di cariche positive, la membrana depolarizza un pochettino e poi torna a riposo. Lo stesso la seconda volta, mettiamo un po' più di cariche positive, la membrana si depolarizza un po' di più, cioè il neurone, il potenziale di membrana si sposta un po' di più verso un valore positivo, verso il valore zero, insomma, però poi tutto finisce lì. Quando arriviamo al terzo stimolo, però, compare qualche cosa di nuovo. Cioè, vedete che per il terzo, per il quarto e il quinto stimolo, che superano il valore indicato da questa linea tratteggiata, quando il potenziale di membrana arriva al valore della linea tratteggiata, compare quel fenomeno che abbiamo descritto prima, che è il potenziale d'azione. Cioè, rapidamente, il potenziale di membrana va da meno 70 più 30 e torna a meno 70. E lo stesso effetto lo abbiamo tutte le volte che superiamo quel valore solido. Vedete che tutti gli stimoli che superano questo valore scatenano un potenziale d'azione. In pratica vedete che la risposta è uguale per tutti gli stimoli. Sì, sempre un potenziale d'azione. Allora, cominciamo col dire alcune caratteristiche che ci permette, possiamo estrarre dalla, semplicemente le osservazioni che ci sono. Il primo è che c'è naturalmente una corrispondenza tra l'intensità dello stimolo e l'intensità e l'entità della variazione del potenziale di membrana. Sicuramente per gli stimoli iperpolarizzanti, all'aumentare dell'intensità dello stimolo aumenta corrispondentemente la iperpolarizzazione indotta nella membrana. E c'è una variazione graduale del potenziale di membrana che corrisponde all'intensità dello stimolo. Più lo stimolo è intenso, maggiore è l'iperpolarizzazione. E questo vale anche per le depolarizzazioni, per quello che possiamo dire. La differenza è che con le depolarizzazioni, quando superiamo un certo valore, sull'effetto diretto esercitato dallo stimolo, si iscrive un altro effetto, che è tutto o nulla. Cioè che c'è tutte le volte che si supera questa soglia, ed è sempre uguale, e che non c'è se non si supera questa soglia. Cioè questa soglia è una specie di interruttore attraverso il quale si scatena qualche cosa che è poi sempre uguale. Quindi questo ci suggerisce che in realtà questa cosa, il potenziale d'azione, sia sì in relazione con lo stimolo, cioè dipenda dal fatto di avere uno stimolo sufficientemente intenso, ma che poi nella sua natura, nella sua esecuzione, sia completamente autonomo dallo stimolo. È chiaro? Perché? Perché per esempio non è più in relazione con l'intensità dello stimolo. Qualunque intensità voi date, ottenete sempre la stessa risposta. E infatti il potenziale d'azione non è la risposta passiva della membrana all'iniezione di carico, come vediamo, adesso è qualcosa che il neurone genera autonomamente in risposta allo stimolo, spinto dallo stimolo, ma è generato autonomamente, è un processo autorigenerativo. Allora, vediamo come sono fatti i nostri due canali, il sodio e il potassio. Come sapete i canali hanno delle porte, l'abbiamo detto ieri, l'altro ieri, e abbiamo detto che ci sono due tipi di controllo di queste porte. Un controllo chimico, mediato da sostanze chimiche, e un controllo che è mediato da variazioni della differenza di potenziale che c'è ai grati della membrana. Adesso sapete che cos'è la differenza di potenziale che c'è ai grati della membrana. Allora, la porta del canale del sodio e del potassio sono chiuse o aperte quando cambia il potenziale di membrana. In particolare rispondono alle depolarizzazioni. Allora, in questa figura, le due linee nere qui rappresentano la membrana, il canale per il sodio è sempre in rosso, il canale per il potassio è sempre in verde. Il canale per il sodio possiede due porte, il canale per il potassio ne possiede una sola. Allora, cominciamo dal canale del potassio che è più semplice. La porta del potassio, la porta elettrica del canale per il potassio, si apre quando cambia il potenziale di membrana. La depolarizzazione fa aprire la porta del canale del potassio. Sì. La depolarizzazione determina l'apertura del canale del potassio, della porta del canale del potassio. Il canale del sodio invece possiede due porte. Una la chiamiamo porta elettrica e l'altra la chiamiamo porta di inattivazione. In realtà tutte e due queste porte rispondono alla depolarizzazione.
Porta elettrica e porta
di inattivazione, ho scritto lassù. Ma diciamo che la porta elettrica si apre molto rapidamente. La depolarizzazione apre la porta elettrica del canale del sodio molto rapidamente. La stessa depolarizzazione chiude la porta di inattivazione, ma lentamente. Lentamente si tratta di microsecondi, quindi sono dei tempi molto brevi come me. Però un tempo che è significativamente più lento per questo. Per cui tutte le volte che voi depolarizzate la membrana, il canale del sodio apre la porta e dopo un po' la porta elettrica quindi resta aperta e dopo un po' chiude la porta di inattivazione. Per cui si apre. Ok? La prima? Sì, ma non nello stesso tempo. Chiaro? Per cui c'è un momento in cui sono aperte tutte e due.
Entrambe alla stessa velocità, quella
no. Più veloce quella che si apre e più lenta quella che si chiude.
Per cui no, ma quando sono aperte entrambe.
Quando sono aperte entrambe sono aperte.
una viene aperta, entrambi vengono aperte.
Allora, guarda, la situazione di riposo è questa: porta di inattivazione aperta, porta elettrica chiusa. Okay? Quando viene la depolarizzazione, si apre subito la porta elettrica e dopo un momento si chiude quella di inattivazione. Ok? Ci siamo? La porta elettrica del canale del potassio, anche lei abbiamo detto che è aperta dalla depolarizzazione, lo vede, e anche lei si apre più o meno con la stessa velocità con cui si chiude la porta di inattivazione del canale del corpo. Notate che questa piccola differenza di apertura e chiusura delle porte, che è di qualche decina di secondo, tutta la differenza di apertura delle due porte elettriche del sodio e del potassio, è fondamentale, no? Se non ci fosse questa piccola differenza, noi non saremmo qui a raccontarci queste storie. Perché? Perché tutta la generazione del potenziale d'azione, quindi dell'attività nervosa, così come noi la conosciamo, dipende da questa piccola differenza tra le due proteine. Allora, vediamo che cosa succede. Questa è la nostra membrana in cui sono stati rappresentati un po' di canali del sodio e uno del potassio. E noi vediamo che cosa succede adesso se applichiamo quegli stimoli che applicavamo prima. Se applichiamo un piccolo stimolo depolarizzante, cioè mettiamo poche cariche, cosa succederà? Succederà che questa depolarizzazione avrà effetto su pochi canali del sodio. Piccola depolarizzazione tenderà a far aprire la porta elettrica di alcuni canali del sodio. Se si apre la porta elettrica di questi canali del sodio, il sodio tenderà a entrare. Il gradiente di concentrazione lo spinge dentro e anche il gradiente elettrico è favorevole perché l'interno è meno 70 millivolt, è molto negativo, questo è un ione positivo, quindi viene tirato dentro. Ma non appena il sodio entra, questo sposta l'equilibrio del potassio e il potassio tende ad uscire. E questo riporta la membrana al valore di riposo immediatamente, cioè vedete quello che avete visto prima, la membrana depolarizza un pochettino ma subito torna al valore di riposo. Cioè, i due si compensano immediatamente. Se la depolarizzazione è sopra soglia però, è un po' come dare fuoco a un deposito di esplosivi. Voi date fuoco a un petardo che sta in un angolo e va in fiamme tutto il deposito. Perché? Perché se la depolarizzazione è più forte, determinerà l'apertura di un buon numero di canali del sodio, un numero tale che l'uscita del potassio non può controbilanciare. Ok? Ma l'apertura di canali del sodio indotta dalla depolarizzazione, abbiamo detto che fa entrare ioni sodio. Gli ioni sodio che carica hanno? Positivo. Quindi, che cosa stiamo facendo? Dopo aver iniettato delle cariche positive, ne stiamo iniettando delle altre, che sono quelle che entrano negli ioni sodio. Quindi abbiamo una ulteriore depolarizzazione. E che effetto avrà questa ulteriore depolarizzazione? Farà aprire altri canali del sodio, i quali faranno entrare altre cariche positive, le quali ulteriormente depolarizzeranno e faranno aprire altri canali per il sodio. Quindi abbiamo innescato un processo autorigenerativo nel quale lo stimolo, l'iniezione di cariche positive, induce una depolarizzazione che fa aprire i canali del sodio, i canali del sodio fanno entrare gli ioni sodio, che a loro volta depolarizzano, aprono altri canali del sodio, fanno entrare altro sodio e così via. Cioè, in un tempo brevissimo, pochi microsecondi, la permeabilità della membrana, che era 30 a 1 in favore del potassio, diventa 600 a 1 in favore del sodio. Cioè, in pochissimo tempo, là dove c'era un canale del sodio aperto tra l'influenza del potassio, adesso ce ne sono 600 del sodio per ognuno del potassio. E il potenziale di membrana rapidissimamente si sposta da meno 70 a più 30 mm. Perché? Perché adesso è molto più condizionato dal potenziale di equilibrio del sodio e molto meno da quello del potassio. E ricordate che il potenziale di equilibrio del sodio è più 55. Ci siete? Sì? La differenza di per me il numero di canali del sodio aperti a questo punto rispetto a quelli del potassio.
Non ho potuto vedere perché il sodio adesso
perché la depolarizzazione le apre. Noi abbiamo iniziato iniettando cariche positive, questo ce ne hanno aperto qualcuno, questo qualcuno ha fatto entrare gli ionisodi che sono positivi, quindi hanno ulteriormente depolarizzato e quindi ne hanno aperti degli altri che hanno fatto entrare l'altro sodio che ha depolarizzato ancora di più. Tutto questo in un tempo brevissimo, inimmaginabile, ma sì che là dove c'era un canale del sodio aperto, adesso ce ne sono 600 volte dell'altro, decine di migliaia. Chiaro? Sì.
Nel frattempo sono tre volte del...
No, per adesso è successo solo... Per adesso è l'unica cosa che è cambiata, che si sono aperte le porte dei canali del sodio. Le porte elettriche dei canali del sodio. Perché si ferma più 30? Si ferma più 30 perché è l'interazione fra le due permeabilità. Adesso è più vicino al potenziale di equilibrio del sodio, ma non può raggiungerlo perché la membrana è ancora permeabile al potassio. I canali del potassio che erano aperti qui sono ancora aperti. Chiaro? Va a più 55 solo se la membrana non è permeabile al potassio, ma la membrana è permeabile al potassio, ma 600 volte meno per sodio. Siamo? Sì o no? Allora, adesso abbiamo capito come siamo arrivati fino qua, cerchiamo di vedere cosa succede per tornare indietro. Allora, questa è la serie di eventi che succedono. Abbiamo detto riposo, la porta elettrica del canale del sodio e del canale del potassio è chiusa, la porta di attivazione del canale del sodio è aperta. Nella depolarizzazione abbiamo due fasi. Abbiamo una prima fase A, che è la fase di ascesa del potenziale d'azione, da meno 70 a più 30, in cui la porta elettrica del canale del sodio è aperta e la porta di inattivazione pure non è ancora chiusa. La porta del canale del potassio è chiusa. Ok? Arrivati a questo punto è passato un tempo sufficiente perché si passi alla seconda fase, cioè si chiude la porta di inattivazione e si apre del sodio e si apre la porta elettrica del potassio. Allora, che cosa succede a questo punto? Che la permeabilità al sodio, che era diventata 600 volte la permeabilità al potassio, improvvisamente ricrolla. I canali si inattivano, mentre si aprono un sacco di canali del potassio. E allora che cosa succede in queste condizioni? Adesso c'è un gradiente di concentrazione che spinge il potassio a uscire, il potassio è più concentrato dentro che fuori. Ma c'è anche un gradiente elettrico che spinge il potassio a uscire, perché adesso l'interno è positivo e l'esterno è negativo, quindi gli ioni potassio sono attratti verso l'esterno. E quindi gli ioni potassio escono in massa. E riportano il valore di potenziale al valore di riposo. O meglio, se notate bene, per un piccolo periodo lo superano il valore di riposo.
perché in realtà in questa fase la permeabilità al potassio rispetto alla permeabilità al sodio è più del normale 31 e quindi il potenziale tende ad andare ancora più verso il 90. Dopodiché le porte del potassio che si erano aperte si chiudono e si torna a valori normali, almeno 60.
Quindi la depolarizzazione innesca un processo autonomo della membrana nella quale inizialmente si aprono i canali del sodio prima che si aprano quelli del potassio. L'apertura dei canali del sodio porta la permeabilità al sodio ad aumentare e diventare 600 volte quella del potassio e a portare la membrana da meno 70 a più 30. Arrivati a questo punto succede che i canali del sodio si inattivano e si aprono i canali del potassio e quindi a questo punto le cariche positive, gli ioni potassio, escono e riportano la membrana al potenziale di riposo passando prima per un...
Prego?
No, sono gli ioni potassio che escono.
Gli ioni potassio sono più concentrati dentro e adesso sono anche tirati dalla differenza di potenziale perché adesso dentro è più 30, quindi c'è una positività interna che li spinge a uscire. Gli ioni sodio non possono muoversi perché il loro canale è inattivato. Chiaro? Gli ioni sodio e gli ioni potassio sono diversi ma portano la stessa carica, quindi svolgono lo stesso compito dal punto di vista elettrico, benché siano due specie chimiche diverse. Riscende perché in condizioni di riposo alcuni canali del potassio sono aperti. Ok? Ma a questo punto se ne aprono degli altri naturalmente. Questi qui restano aperti per un certo periodo di tempo, una certa durata. Ok? E quindi a questo punto la permeabilità al potassio è più del normale 31, quindi il potenziale va verso meno 90. Ok? Va bene, andiamo avanti. Allora, la domanda è, ma se io do un altro stimolo che è durante il potenziale d'azione, posso generare un altro potenziale d'azione? Cioè posso modificare l'ampiezza del potenziale d'azione? Posso sommargliene un altro sopra? Allora, diciamo subito che la risposta è no, perché il potenziale d'azione è un evento unico. Il potenziale d'azione è un evento tutto unico e deve essere assolutamente isolato. Perché deve essere assolutamente isolato? Perché il potenziale d'azione è, come dire, la lettera dell'alfabeto che utilizzano i neuroni, il bip del codice Morse, il bip del codice binario, cioè deve essere un segnale che non può essere confuso con altro. È, come dire, il segnale elementare su cui si costruisce qualsiasi tipo di informazione che il neurone trasforma. Per questa ragione il potenziale d'azione ha un'ampiezza fissa, l'ampiezza del potenziale d'azione è a 100 mV, da meno 70 a più 30, ed è sempre quella. Non va. Devo ripetere?
No, non sono da meno
70 più 30. 100 mV. Ed è sempre quella. E non può essere sommato a nient'altro. Il potenziale d'azione non si somma, non si somma dalla stessa. Come?
Non è
Beh, non è un limite, è il suo modo di comunicare. Se lei parlasse senza mettere gli spazi tra le parole, si capirebbe. Okay? Allora, vediamo come questo è ottenuto. Noi proviamo a dare due stimoli a distanza di tempo ravvicinata, cioè stimoli depolarizzanti sopra sopra. Il primo induce un potenziale d'azione, il secondo no, fino a quando non è passato un certo periodo di tempo.
Cioè, dopo un potenziale d'azione deve passare un certo periodo di tempo perché
si possa generare un altro potenziale d'azione. Dica.
Sono dati contemporaneamente o
no, uno prima e uno dopo.
No, non succede niente. Se fossero dati contemporaneamente sarebbero lo stesso stimolo grande il doppio. Comunque, perché notate bene, gli stimoli si possono sommare, i potenziali d'azione no. Chiaro? Certo. Allora, questo periodo, questo lasso di tempo che deve passare dalla fine del primo potenziale d'azione a che se ne possa avere un altro, si chiama periodo refrattario. Refrattario perché vuol dire che in quel periodo noi non possiamo evocare un altro potenziale d'azione.
Il periodo refrattario, in realtà, è diviso in due parti.
Abbiamo una parte iniziale, la prima parte del periodo refrattario, è detta periodo refrattario assoluto. In questa prima parte, anche se voi date uno stimolo intensissimo, non potete in nessun caso evocare un potenziale d'azione.
Bene, nella prima parte del periodo refrattario, il
neurone è completamente incapace di generare un altro potenziale d'azione. Nella seconda parte del periodo refrattario non è impossibile generare un potenziale d'azione, un secondo potenziale d'azione, è più difficile, cioè ci vuole uno stimolo più forte, ci vuole uno stimolo di intensità maggiore di quella che era sufficiente all'inizio. Quindi nella seconda parte il periodo refrattario si dice relativo. Relativo perché il neurone non è completamente incapace di generare un potenziale d'azione,
ma per farglielo fare bisogna dare uno stimolo più intenso del solito.
Chiaro? Sì o no? Adesso vi spiego perché. Allora, qui abbiamo tutte le nostre fasi, come abbiamo visto prima. La riposo, poi la fase di ascesa, quando i canali del sodio sono aperti, i canali del potassio sono chiusi. Poi abbiamo la fase di discesa, i canali del sodio inattivati e i canali del potassio chiusi. Dopodiché i canali del sodio tornano chiusi e i canali del potassio abbiamo detto che si richiudono in un periodo di tempo un po' più lungo. Allora, il periodo refrattario nel suo insieme va da questo punto a questo, cioè dal picco del potenziale d'azione a quando la membrana è tornata ai suoi valori normali. E abbiamo visto che si divide nel periodo refrattario assoluto prima e nel periodo refrattario relativo poi.
Allora, il periodo refrattario assoluto è dovuto al momento in cui i canali del sodio sono inattivati. Quando i canali del sodio sono in questa condizione, cioè hanno la porta di inattivazione chiusa, non potete fare niente, non potete evocare un altro potenziale d'azione. Perché?
Perché quando il canale è in questa situazione non risponde alla depolarizzazione. Perché abbiamo detto che la depolarizzazione chiude la porta di attivazione e quindi anche se depolarizzate come dei matti non ottenete niente, non lo smuovete, non è sensibile al vostro stimolo, lo sapete. Chiaro? Per cui in questa fase, quando i canali del sodio sono così, non potete farci niente. Chiaro? E quindi in questa fase non potete evocare un potenziale d'azione con nessuno stimolo che voi possiate immaginare. In questa fase qui invece siamo in quel periodo in cui la membrana è più negativa del solito. Perché è più negativa del solito? Perché ci sono più canali del potassio aperti del normale, perché ci sono quelli che sono normalmente aperti più quelli che si sono aperti per far discendere il potenziale del normale. Ok? Allora, in questa fase potete evocare un potenziale d'azione, ma solo se riuscite a vincere questa maggiore resistenza opposta alla permeabilità del potassio. Siccome la membrana è più permeabile al potassio, il potenziale è spostato verso valori più negativi e quindi dovete raggiungere una soglia che è più alta. In altri termini, supponiamo che la soglia sia a meno 50 mm. La soglia è variabile, varia da neurone a neurone. Supponiamo che la soglia sia meno 50 mm. Quando partite in condizione di riposo, per far partire il potenziale d'azione, dovete depolarizzare da meno 70 a meno 50 mm. Cioè dovete fornire 20 mm di carico positivo. In questa fase però la vostra membrana è probabilmente a meno 80 mm. E quindi voi avete bisogno di che cosa? Di più di 20 carichi. Avete bisogno di 30 per raggiungere la soglia, che è sempre meno 50. Chiaro? Sì o no? Okay. Quindi in questa fase voi potete evocare potenziale d'azione, ma avete bisogno di uno stimolo più intenso, cioè di iniettare più carico. È chiaro? Devo ripetere? Allora, quando il canale del sodio è inattivato, non risponde alla depolarizzazione e quindi non potete evocare un potenziale d'azione. Nella fase successiva il canale del sodio è in condizioni normali, vedete che è la porta d'attivazione aperta e la porta elettrica chiusa, quindi risponde alla depolarizzazione. Il problema è che il numero di canali del potassio aperti è maggiore del normale, quindi il potenziale di membrana abbiamo detto che non è a meno 70, è a meno 80, cioè è più negativo, è iperpolarizzato, quindi è più lontano da che cosa? Dal valore soglia. Per raggiungere il valore soglia dovete quindi dare più carico, cioè aumentare l'intensità dello stimolo. Chiaro? Passato questo periodo si torna a meno 70 e la situazione è quella di prima. È chiaro? Dica.
Stimolo proprio arriva al termine oppure si blocca?
No, adesso vediamo gli effetti della durata. Allora, quello che volevo sottolineare è che cominciate a vedere una cosa importante, ed è che voi potete favorire o sfavorire, cioè eccitare o inibire la generazione di potenziale di azione giocando sulla somma dei vostri stimoli. Abbiamo detto che un neurone riceve informazioni, cioè stimoli, da tanti neuroni contemporaneamente. Alcuni di questi sono depolarizzanti, altri sono iperpolarizzanti. Ed è la media di tutti questi che fa sì che il nostro neurone sia attivo o non attivo, spari o non spari potenzializzazione. Quindi, i meccanismi dell'eccitazione, quelli che aumentano l'attività elettrica dei neuroni, sono meccanismi depolarizzanti, tendono a depolarizzare il neurone. I meccanismi dell'inibizione tendono a iperpolarizzare, cioè a mantenere il potenziale di membrana a riposo o a valori più negativi, e in questo modo a rendere meno probabile l'insorgenza di un potenziale d'azione. Ok? Che succede? Allora, l'ultima cosa, che poi siete politici, è l'effetto della durata e dell'intensità, dell'interazione tra durata e intensità dello stimolo. Allora, se diamo uno stimolo molto breve, che duri meno del potenziale d'azione, lo stimolo si esaurisce col potenziale stesso. Questo è il nostro stimolo, in verde è la variazione della membrana indotta dallo stimolo e in rosso è il potenziale d'azione che si scrive su questa variazione. In verde quindi è la risposta passiva della membrana, del neurone allo stimolo, e in rosso la risposta attiva. Gli stimoli che stiamo dando sono tutti sopra soglia. Allora, se lo stimolo è breve, abbiamo un potenziale d'azione, il quale torna al valore di riposo, è
finisce. Se lo stimolo dura nel tempo, però, che cosa succede? Beh, succede che il nostro potenziale d'azione ascende, discende, dopodiché, quando deve tornare a riposo, non si trova in condizione di riposo, perché lo stimolo è ancora lì, siamo ancora in attività. E quindi, finito il periodo refrattario, partirà un secondo potenziale d'azione. Ok? Siamo su questo? Quindi, per quanto dura lo stimolo, la membrana continuerà a generare potenziali d'azione. Si ritroverà in una condizione di partenza che non è quella di riposo e continuerà a generare potenziali d'azione. Andiamo però a vedere che cosa succede se noi diamo due stimoli che hanno la stessa durata, questo e questo, ma hanno un'intensità diversa. Cioè, nello stesso tempo noi iniettiamo una quantità di cariche positive maggiore in questo caso che non in questo. Allora, anche in questo caso che cosa succederà? Il primo potenziale d'azione verrà scatenato, tornerà ai valori normali e poi tenderà a riposo, ma ne partirà un altro perché lo stimolo persiste. Quanto partirà il secondo però? Beh, partirà prima perché lo stimolo che stiamo dando è più intenso e quindi verrà evocato prima, durante il periodo refrattario relativo.
Ma io ho detto che la risposta è uguale.
Sì.
Sì. E però
il singolo potenziale d'azione è sempre uguale, ma la distanza nel tempo fra i due, in questo caso, è più breve. Perché? Perché lo stimolo è più intenso. E allora il secondo potenziale può partire già nel periodo refrattario relativo. Esattamente quello che abbiamo fatto prima.
Ma non dovrebbero essere due stimoli, uno più intenso dell'altro?
No, perché è uno stimolo solo, che prosegue nel tempo. È la stessa cosa, che lei dia degli stimoli separati, che ne dia uno solo nel tempo. Quello che sta facendo in questo momento è semplicemente di confrontare l'intensità di due stimoli diversi, che sono uguali come durata, ma l'intensità diversa. Ok? Quindi, lo stimolo meno intenso induce una certa depolarizzazione che dura un certo tempo. E quindi, essendo questa depolarizzazione lì ancora, quando è finito il primo potenziale, farà incominciare il secondo dopo un certo tempo. Se lo stimolo è più intenso, indurrà una depolarizzazione maggiore, che farà iniziare il secondo potenziale un po' prima. E quindi ne farà iniziare un terzo. Allora, l'effetto qual è? È che, dato lo stesso tempo di stimolazione, la stessa durata di stimolazione, il numero di potenziali di azione che si generano è tanto maggiore quanto maggiore l'intensità dello stimolo. Che se, dato uno stimolo che dura del tempo, il numero di potenziali di azione che si generano in questo tempo è proporzionale all'intensità dello stimolo. Più intenso è lo stimolo, più potenziale d'azione. Il numero di potenziali d'azione nell'unità di tempo al secondo lo chiameremo frequenza di potenziali d'azione. La frequenza di potenziali d'azione è il numero di potenziali d'azione al secondo. E come vedete, la frequenza dei potenziali d'azione è proporzionale all'intensità dello stimolo. Più lo stimolo è intenso, più sarà alto il numero di potenziali d'azione generati in un secondo. Naturalmente questo ha un massimo, sapete quanto è il massimo? Teorico almeno. Quanti potenziali d'azione possono essere generati in un secondo? Eh? Perché? Perché proprio c'è? Signorina? La signorina verde che mi guarda malissimo. Eh? Quanto dura un potenziale d'azione? 100 cosa?
30 potenziali positivi.
No, quella è l'intensità, l'ampiezza della considerazione. Quanto dura? E quindi quanti ce ne stanno in un secondo, teoricamente? Eh? Mille. In realtà non è raggiungibile il secondo per via dei periodi refrattati. La frequenza massima è intorno a 500, ma ed è già un lavoro non da poco. Comunque di solito i neuroni scaricano centinaia di potenziali d'azione. Allora, però, il concetto importante che abbiamo introdotto, che ritroveremo la prossima settimana, per esempio, quando parleremo di sistemi sensoriali, è che se trasferite questo in termini di rappresentazione dell'intensità fisica di uno stimolo, la frequenza dei potenziali d'azione è il sistema con cui i neuroni codificano l'informazione relativa all'intensità di un qualche evento. L'intensità di quella luce o l'intensità della mia voce che voi sentite è codificata nei vostri neuroni sulla base di frequenze di potenziali d'azione. Se spegniamo la luce o se abbassiamo la luce, nel vostro sistema di visivo la scarica dei neuroni che portano quel tipo di segnale sarà più bassa. Se io abbasso la voce o se io la alzo, la frequenza dei potenziali d'azione nel vostro sistema visivo cambia. Questo è il sistema con cui i neuroni codificano l'intensità dello stimolo. Chiaro? Va bene, ci vediamo lunedì. Eh?